paura era costante, la paura dei controlli, da parte dei lavoratori più che del datore di lavoro. Cioè, la presenza di immigrati, comunque di lavoratori in nero nei cantieri edili è cosa abbastanza nota, soprattutto in realtà nei piccoli cantieri, meno nei grandi cantieri. In quel periodo i rumeni, come dicevo, erano senza permesso di soggiorno, quindi rischiavano il rimpatrio in caso di un controllo di polizia. Quindi i lavoratori rumeni avevano molta paura di un controllo, perché loro rischiavano il rimpatrio. All'epoca invece il datore di lavoro non rischiava granché, rischiava una multa e nient'altro, quindi...
Ma arrivavano questi controlli? Hai mai assistito a qualcosa?
È venuta una volta in cantiere una macchina della polizia, è entrata in cantiere e in quel momento io ho visto scomparire tutti i miei colleghi rumeni senza permesso di soggiorno, mentre gli altri, per esempio i due pakistani che erano in regola, sono rimasti tranquillamente a lavorare. Io non sapevo più dove cercare i miei colleghi. Io ero in nero, ma ovviamente non avevo paura del rimpatrio né di niente, e sono andato a cercare questa macchina della polizia che in realtà aveva fatto un giro del cantiere e poi era uscita. Poi il capo è andato a cercare i ragazzi dicendo: dai, non vi preoccupate, la polizia è uscita, comunque non vi dovete preoccupare. Disse qualcosa come dire: non vi preoccupate, tanto qui non viene nessuno a fare dei controlli. Però questa è stata una mia impressione, non ci posso mettere la mano sul fuoco.
Certo, infatti sottolineiamo che questo lavoro è basato proprio, come dire, su un tuo lavoro sul campo, no? E quindi è basato proprio sulle tue percezioni, su quello che hai ascoltato, sulle testimonianze convissute, no? In questi 2 mesi. Ma nella sostanza tu hai parlato di paura, e nel libro tu dici che, insomma, il miracolo dell'espansione edilizia a Bologna, tu parli di precrisi naturalmente, si è costruito su non tanto la gestione dei flussi che questa legge sull'immigrazione determina, perché in realtà non determina questo, tu dici, ma determina il mercato del lavoro, no? E quindi il risultato è di tantissima manovalanza di braccia ricattabili e a basso costo.
Questo è uno dei temi che ci sono nel libro. Ripeto, rispetto ai rumeni la situazione ormai è cambiata perché la Romania è entrata nell'Unione Europea, quindi ci sono altri meccanismi. Però, insomma, la riflessione che facevo a partire dalla ricerca sul campo, che poi non ha riguardato solo l'osservazione in cantiere ma ha riguardato anche interviste, viaggi in Romania, e la riflessione era questa: che noi abbiamo una legge sull'immigrazione ancora in vigore, la Bossi-Fini, che non consente, non ha meccanismi adeguati per l'ingresso regolare per lavoro di uno straniero che non viene da un paese della Comunità Europea. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia, negli anni nei quali c'è stata una grossissima richiesta di lavoro straniero, l'edilizia è uno dei casi principali, perché l'edilizia ha avuto un processo di espansione enorme in Italia dalla seconda metà degli anni 90 alla seconda metà degli anni 2000, cioè appena prima della crisi economica. Questo processo di espansione richiedeva ovviamente molta manodopera, e soprattutto manodopera che non costasse tanto. Quindi i rumeni, soprattutto a partire dal 2000, questa richiesta di manodopera è stata coperta da rumeni e da altri migranti che venivano dall'est Europa. Questi migranti entravano in Italia senza bisogno di visto, perché dal 2002 i rumeni non avevano bisogno di visto, però arrivati in Italia non potevano richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quindi si ritrovavano irregolari. Dopo la regolarizzazione del 2002, quella relativa alla Bossi-Fini, nessun rumeno si poteva regolarizzare in Italia. Quindi dal 2002 sono arrivate centinaia di migliaia di rumeni in Italia senza una possibilità di vita regolare, soggetti al continuo rischio del rimpatrio. Quindi questo ha causato, da un lato, delle storture enormi nel mercato del lavoro italiano, che si è visto arrivare centinaia di migliaia di persone senza permesso di soggiorno e quindi che non potevano avere un contratto di lavoro, e dall'altro lato ha causato il fatto che in Italia abbiamo avuto una presenza costante di centinaia di migliaia di persone che vivevano col continuo rischio di essere rimpatriati. L'edilizia, così come il lavoro domestico per le donne, è stato forse uno dei settori centrali in questo meccanismo.
Questa legge ha determinato dunque degli effetti devastanti sul mercato del lavoro. Per esempio, ti chiedo, immagino problemi sulla sicurezza anche, no, nei cantieri. Poi anche, come dire, nei rapporti proprio che esistono tra i lavoratori e i capi cantieri piuttosto che nelle ditte, questa situazione di consapevolezza di sfruttamento ha determinato altri effetti secondari.
Quando in un cantiere edile, come in ogni posto di lavoro, c'è un datore di lavoro che mira ovviamente a far lavorare più in fretta i propri operai, e gli operai cercano di mantenere un controllo sui propri ritmi di lavoro, no? Quando un operaio non ha il permesso di soggiorno, quando un operaio immigrante non ha il permesso di soggiorno, è una persona molto ricattabile. Il datore di lavoro gli può dire: da domani tu non vieni più a lavorare, e l'operaio non ha la possibilità di fare una denuncia, di andare al sindacato, o meglio, può andare al sindacato ma non avendo il permesso di soggiorno mezzogiorno, non ha grosse possibilità di rivalersi, insomma, sul datore di lavoro. Quindi cosa deve fare l'operaio? Deve convincere in ogni momento il datore di lavoro a farlo rimanere a lavorare, e lo convince lavorando duro e diventando un operaio che non protesta, che non fa problemi, tranquillo, docile, che lavora velocemente, eccetera eccetera. E quando i ritmi di lavoro in cantiere aumentano, aumentano anche i rischi per la sicurezza. Il nesso probabilmente è questo, no? Quando un lavoratore è ricattabile e deve lavorare in fretta, i rischi per la sicurezza aumentano, non solo per la sicurezza di quel lavoratore, ma di tutto il cantiere. Così come se abbiamo tantissimi lavoratori che sono obbligati ad accettare salari in nero più bassi dei salari fissati dal contratto, perché appunto sono operai ricattabili, ne risentono poi tutti i lavoratori del settore, anche gli italiani e anche gli stranieri che sono in regola col permesso di soggiorno e col contratto di lavoro. C'è da dire che da quando ho svolto io la mia ricerca le condizioni sono un po' cambiate, perché nel frattempo c'è stato il pacchetto sicurezza approvato da Maroni, per cui i datori di lavoro che oggi impiegano immigrati senza permesso di soggiorno e quindi non in regola rischiano di più rispetto a quando ho fatto la mia ricerca. Questi meccanismi che sto descrivendo oggi valgono non più per i rumeni, però valgono per gli ucraini, per i moldavi, per gli albanesi, per i marocchini e così via. E l'altra cosa che è cambiata è che c'è crisi oggi, sono cambiate anche le condizioni strutturali dal punto di vista economico. Avere in Italia una quantità di immigrati senza permesso di soggiorno, no, ovviamente non stiamo incolpando gli immigrati, ma stiamo semmai incolpando una legge sull'immigrazione. Il problema è che, avendo una legge che causa, viste le attuali dinamiche delle migrazioni e del mercato del lavoro, eccetera, eccetera, causa la presenza sul territorio italiano di tantissimi immigrati senza permesso di soggiorno, vuol dire avere tante persone ricattabili. Questo nel sud Italia e nell'agricoltura del sud Italia si traduce nel fatto che queste persone, per andare a lavorare, soprattutto in agricoltura, lo fanno attraverso dei mediatori che sono questi caporali che usano la condizione di debolezza di questi migranti per, spesso che tra l'altro loro connazionali, no? Usano questa condizione di debolezza per trarre profitto, quindi traggono profitto non solo i datori di lavoro che usano manodopera a basso costo, ma anche i caporali che fanno opera di mediazione. In Emilia-Romagna questo succede soprattutto, o meglio a Bologna, che poi il contesto che ho studiato io, succede soprattutto nell'edilizia. Se è vero che tante grandi aziende non usano lavoro irregolare degli immigrati, anche perché sono più soggette a controlli, perché insomma sono grandi aziende, quindi hanno giustamente una reputazione da mantenere, è vero che il meccanismo del subappalto, vero peraltro che il meccanismo del subappalto, che oggi è dominante, è stato un cambiamento enorme, che c'è stato anche questo negli anni 90 e negli anni 2000, un ricorso sempre maggiore al subappalto nei cantieri, è vero che le aziende che prendono lavoro in subappalto spesso utilizzano come manodopera migranti senza permesso di soggiorno, anche perché è più difficile controllare queste aziende. La condizione di debolezza dei lavoratori immigrati, specie senza quelli senza permesso di soggiorno, è causa di entrambi i processi che ho cercato di descrivere: il caporalato nell'agricoltura del sud Italia e lo sfruttamento da parte delle piccole aziende, da cui però traggono vantaggio anche le grandi aziende che danno in subappalto nell'edilizia in una città come Bologna, ma lo stesso può valere per Milano, Roma e così via.